E benvenuti amici amici a Si Stava Meglio quando si stava a metà live dal Fantic. Dopo la prima preview di ieri, la mia dolce metà è scesa dal nord. Io sono
Eccoci qua.
Dennis, prego Stefano.
Stefano, io sono Stefano, grazie di essere qui. Alle 7 ieri c'era più fresco di così? Sì, no? Sì, quindi non mi è inutile che mi lamento. Ok, perfetto.
Hai fatturato fino all'ultimo.
No, no, sono andato in vacanza con la signora, cioè per potermi permettermi questo io devo dare e avere, come tutte le cose. Tu hai fatturato invece.
Sì, qua, tantissimo.
Bravo, bah, bella maglietta comunque.
Grazie.
No? No, non si può? Ok.
Sì.
Prima di una lunga serie di belle magliette, tra
Sì.
l'altro, vi posso già spoilerare. Non siamo da soli, non lo siamo quasi
No.
mai, neanche quando siamo da remoto, figuriamoci qui a Frantic. Sono con noi due ragazzi che, come i ragazzi del Frantic, stanno provando da diversi anni a fare delle cose. Jacopo, col Suburbia Festival di
Esatto,
Teramo,
sì.
e vai tu, Dennis, visto che.
Federico?
Ciao a tutti.
E tu sei a capo di cosa?
Noi organizziamo l'In the Best Tradition Festival di Martinsicuro, sempre qui in Abruzzo.
Ok, allora diciamolo subito. Tu sei quello del Festival Non Teu e tu sei quello del Festival Teu. Cercate di andare d'accordo almeno questa
Esatto.
mezz'oretta
E
qua.
infatti, guarda caso, lui è seduto vicino a me. Tra l'altro, abbiamo dei mezzi legami, non dico di parentela, ma conoscenze in comune, perché anch'io sono originario di Teramo. Invece, lì è la parte true, quindi parliamo un po' alla volta. Cioè, io faccio domande a lui, tu. E come ti è venuto in mente di fare questa cosa a Teramo? Perché, come dicevo, io da quando avevo 5 anni fino ai 17 ho fatto tutte le estati a Teramo. Frondarola, che è una frazione dietro
Bellissimo,
Teramo, un bellissimo posto,
bellissimo.
se
Sicuramente fresca l'estate.
sicuramente fresca, sicuramente non ci vivrei tutto l'anno, infatti. E però mi chiedevo, più andavano avanti gli anni, più se Teramo avesse qualcosa di offrire a livello concerti, a livello culturale, e magari ero io che non sapevo dove andare a cercare le cose, ma mi pareva un territorio difficilino, ecco.
Sì, un po' arido. Come territorio, diciamo, noi siamo partiti 3 anni fa. Questa è la terza edizione. Perché siamo partiti? Perché diciamo, io ho vissuto più di 10 anni a Bologna, poi sono rientrato a Teramo per altri motivi e mi sono accorto di quello che dicevi poc'anzi, cioè che non c'era assolutamente niente di diciamo culturale per quanto riguarda la nostra cultura, quindi la musica, diciamo, dal rock fino al metal, eccetera, eccetera. Quindi con degli amici d'infanzia ci siamo seduti a tavolino e abbiamo detto proviamo a fare qualcosa. Ovviamente il primo anno siamo partiti super in piccolo con delle mostre fotografiche sempre sul, diciamo, il panorama rock, metal, eccetera, eccetera. E poi dal secondo anno abbiamo provato a organizzare un festival, ce l'abbiamo fatta, diciamo, con tutti i pro e i contro, tantissimi pro e tantissimissimi contro. E siamo arrivati alla terza edizione quest'anno. Diciamo, siamo felici perché di anno in anno stiamo crescendo, quindi diciamo che non mi lamento.
Ok, quindi prima di dare spazio anche alla parte true del podcast, ricordiamo il 29 agosto, quindi il Suburbia Unexpected Fest 2026, Wolf Mother, Messa, Stone Jesus, Shows of Null, che qualcuno qua conosce, penso.
Esatto.
E avete anche voi il pre-show,
Sì, il
quindi.
28. Con Bull Brigade, Cyborg Zero, Inerzia, Rupe, All Saint, Atom Lux. Adesso non mi voglio scordare qualcuno, ma sono.
Vabbè, insomma,
Però
già piove.
mi perdoneranno. Vibratacore e Mad, mi sto dimenticando Mauro, grande Mauro, salutiamo. E sì, il primo giorno gratuito, il venerdì e il sabato con biglietto.
Ok, vai tu.
Boh, e anche voi da 3 anni state facendo questa cosa, giusto?
Sì, no, esattamente. Noi siamo quest'anno diciamo fondamentalmente alla terza edizione di questo festival. Un festival che, come abbiamo accennato precedentemente, anche a livello di battuta, dal punto di vista squisitamente artistico, è un festival che artisticamente si basa un attimino su quelle che sono le sonorità, le band più legate alla panoramica old school. Chiaramente non parliamo solo di band storiche, quindi anche di band giovani, ma comunque legata a quella determinata filosofia di heavy metal, di metal in generale.
E finora, Ma siete contenti?
Ma diciamo, noi stiamo lavorando con determinazione, siamo molto contenti di quello che stiamo facendo. E diciamo che il nostro target principale è un target di nicchia che però ci sta dando tantissime soddisfazioni, in quanto in Italia rappresentiamo, ecco, un luogo anche che si sta internazionalizzando, quindi abbiamo anche tante presenze dall'estero, eccetera, ed è, può essere un punto di riferimento anche per le band che in quel determinato periodo in Europa sono in tour, quindi in Italia, quindi questo mi rende molto molto felice. Chiaramente anticipo anche un tema che secondo me può essere interessante, visto che è una chiacchierata aperta, al di là delle differenze tra i festival che possono essere tra i nostri due festival, tra il Frantic, secondo me è importante che in Abruzzo questi festival hanno un comune denominatore che è il legame con il territorio, quindi questo è molto importante, e anche portare gente nei nostri festival può essere, secondo me, questo è un focus molto molto importante, e, può essere un motivo di far conoscere più il nostro territorio, di fare rete con le amministrazioni locali, di fare rete con anche le aziende private locali, quindi questo secondo me può essere uno dei tagli importanti in un luogo come l'Abruzzo, che comunque dove abbiamo molte difficoltà, non so se sei d'accordo, a livello anche di aeroporti, c'è l'aeroporto di Pescara, ma molte tratte non vengono trattate, quindi utilizzare anche il territorio, fare rete tra i vari festival, amministrazioni, secondo me è uno di quei quid in più che può aiutare tutta la scena al di là delle differenze.
E appunto, dalle vostre prime edizioni, adesso che siamo arrivati alla terza, avete visto, come dire, una maggiore armonia con le amministrazioni, con chi vi circonda, con la popolazione che magari, come al solito, come qua al Frantic, sti vermi, e poi magari adesso siamo tutti più meglio visti, o come sta andando?
Allora, dal nostro punto di vista sinceramente no, quindi guardandomi attorno mi ritengo abbastanza fortunato, anzi il festival, anche per il legame che io ho con il territorio circostante, è per questo che spesso i festival, anche banalmente dal punto di vista logistico, si fanno nel territorio che uno conosce bene. Devo dire che il nostro festival viene percepito anzi come un evento in più, tra l'altro posto in una zona turistica ma in bassa stagione, perché stiamo parlando di settembre inoltrato, quindi anche come un'occasione che può creare introito al territorio. Devo dire che sia dal punto di vista amministrazione comunale, ma anche di molte aziende private non legate, diciamo, indissolubilmente a quello che facciamo, però che vedono molta potenzialità, diciamo, nel nostro progetto, diciamo, non solo ci aiutano ma sicuramente non ci ostacolano in quello che facciamo, quindi mi ritengo molto fortunato, o sono bravo o mi ritengo fortunato in tal senso.
Ecco, ora ci serve qualcuno che ci parli invece dei problemi.
Allora,
no, non lo so.
No, diciamo che superato il preconcetto che sbudelliamo capretti, non lo so, diamo fuoco alle vergini, dopo il secondo anno qualcosa si è mosso. L'amministrazione, sì, pure per quanto riguarda Teramo, non ci ostracizza, ci dà una mano, sì, per quello che riesce, sì. Diciamo che la parte più complessa è la popolazione, cioè noi abbiamo un riscontro molto elevato di pubblico che non viene da te, non parliamo del 70% fuori città, che è un numero altissimo. Quest'anno abbiamo messo la prima data gratuita, appunto per magari incentivare ad avvicinarsi a questo mondo. Non è facile, non è difficilissimo, però di anno dopo in anno, insomma, cerchiamo di migliorare. Sicuramente, come ha detto lui, per il comune è una cosa importante, ce l'ha anche fatto notare, perché noi lo facciamo a fine agosto, Teramo non è una città turistica, non sta sul mare, e portare un bel numero di persone in città fa comodo all'amministrazione, quindi non ci ostracizzo fondamentalmente. Abbiamo una forte carenza di strutture ricettive.
Teramo?
A Teramo non ci sono alberghi, se qualcuno vuole aprire un albergo fatelo a Teramo.
Perché... A parte quelli in zona ospedale, quelli
sì, però
sono sempre,
purtroppo però sono pieni
per altri motivi.
Esatto, certo. Quindi non è... Però sì, continuiamo ad andare avanti fino a quando ce la facciamo, spingiamo. Poi siamo un'associazione, non dobbiamo fare utile, quindi andare a pari è l'obiettivo. Per ora diciamo che ce la facciamo.
Ah, non fate utile, non ci fate i soldi, no?
No, ce li rimettiamo spesso e volentieri.
Ma dai.
Questa è un'altra similitudine, diciamo, tra i festival.
Sì, la gente non lo sa, cioè perché un sacco di persone che anche...
Infatti sia qua per quello, è uno dei tasti su cui battiamo sempre di più.
Sì, sì, mi fermo una persona che non conosco personalmente, che però mi dice, ah beh, ormai, insomma, fatturate, fate i soldi. bilancio te lo farei vedere, non è così. Purtroppo non c'è niente di male, cioè per chi ci riesce, bravi.
Sì, sì, sappiamo che solo il Frantic qua guadagna
loro sono bravissimi.
Tantissimi soldi, giustamente.
Esatto.
Okay. Al netto che quando si organizza qualcosa le amministrazioni o sono indifferenti o sono vagamente simpatizzanti e quando va male sono ostili, ormai con i voli low cost, con il mondo di internet, chiunque prende un aereo e va a Rotborn, al Wacken, cioè non sono più le trasferte leggendarie di 15-20 anni fa. Quindi tutti hanno visto con i loro occhi che spesso in molti paesi d'Europa la comunità è vicina all'evento, ma magari non gli frega niente degli Iron Maiden, però il bar fattura, il supermercato vende. Tilburg, per chi è stato a Rotborn o altri eventi dove fatti in quel locale lì, c'è il menu Welcome Metal Heads, la convenzione con i supermercati, cioè in Germania è una roba comune. Questa cosa qua da noi stenta a partire, per adesso c'è la pacifica convivenza, altre cose si fa fatica. Allora, al netto che è un'opinione, perché secondo voi? Perché alla fine qua a un certo punto, se non si parla di simpatia, si parla di fatturare, e l'Italia quando era di fatturare non si è mai tirata indietro, mi risulta. Ma allora perché c'è questa cosa che si fa fatica a far capire che comunque ci guadagnano tutti perché gira gente, c'è indotto?
Allora, penso che banalmente, questa è una risposta che è abbastanza banale, penso anche dal punto di vista culturale sia abbastanza legato, diciamo, al punto di vista culturale in Italia da questo punto di vista. Però secondo me, allora io sono una persona che cerca di non piangersi addosso, nel senso fare un festival del genere non è un obbligo per noi associazioni, è una scelta alimentata da passione e in ottica di quello che hai appena detto, secondo me è anche un nostro dovere come promotori di certi tipi di eventi, se c'è questa carenza in Italia, far capire alle amministrazioni, alle aziende che abbiamo intorno ciò che può, che vuol dire. Quindi in questo caso noi secondo me siamo dei soggetti, degli attori che possono aiutare appunto a piano piano a sorpassare questo tipo di visione che hai appena descritto. Quindi secondo me l'importanza del festival e delle persone che si adoperano appunto per questo tipo di eventi dovrebbe essere anche quella di far capire a chi non è addentro chiaramente a questo tipo di eventi cosa può comportare un evento, come un evento all'interno, invitare all'interno anche chi non verrebbe ma fa parte di un'amministrazione locale, fa parte di un'azienda vicina, fargli vedere l'atmosfera che c'è all'interno, perché spesso nei nostri festival sono contraddistinti da un'atmosfera bella, da noi qui a Frantic, penso anche da lui ci sono famiglie con bambini, cioè far capire cosa significa quell'evento e soprattutto cosa può portare sul territorio un tipo di evento del genere.
Sì, sono pienamente d'accordo e aggiungo che per l'esperienza che ho io a Teramo, una, diciamo, delle barriere che impedisce appunto alle amministrazioni o comunque alla popolazione di dire è l'estetica. L'estetica, ragazzi, io in 2 anni ho sentito frasi sconvolgenti, cioè lì si riempie di gente con i tatuaggi, gente con i capelli lunghi, cioè medioevo. Basso, medioevo o alto, insomma, decidete voi. E quindi quest'anno il giorno gratuito serve anche per questa cosa qua, cioè tu passi, magari per curiosità ti rendi conto che non ci stanno, non lo so, degli assassini che ti sbudellano, magari ti diverti, ti fai una birra, ascolti un po' di musica, scopri che esiste ancora musica suonata, perché a Teramo per esempio non esiste, non lo sanno. E magari poi ti ci avvicini, ti appassioni, sarebbe fantastico, soprattutto le generazioni più, insomma, le nuove, che scarseggiano, sono poche, però sto vedendo che quelli che vengono, che hanno sotto i 20 anni, sono super settati, entusiasti, felicissimi, tornano tutti gli anni, ci scrivono in continuazione, quindi, come diceva lui, bisognerebbe educare, non mi piace come parola, però far capire alle persone che è un'oasi di pace, di divertimento, di cultura, e che la cultura è ampia e non c'è un solo tipo, insomma. Però è difficile.
Bello. E volevo chiedere a Federico, e invece lui ha dei ragazzini di 20 anni, noi invece scherziamo sempre che i festival true metal come il Keep It True, che è quello a cui giustamente fai anche magari riferimento, c'è qualche, riviene anche qualche giovane convinto metalhead?
Allora, soprattutto in Europa, forse un po' meno in Italia, la presenza di giovani comincia a essere assolutamente non trascurabile ed elevata, devo dire sinceramente. Chiaramente rispetto ad altri tipi di festival, il target all'interno del nostro festival è un po' più elevato di età, però devo dire che soprattutto negli ultimi anni, ma negli stessi grandi festival ai quali noi chiaramente facciamo riferimento, parlo del Keep It True, dell'Uptimers di Atene, dei grandi festival europei che hanno tanti anni di storia dietro, assolutamente la presenza più giovane non è assolutamente trascurabile, anzi è in costante aumento, soprattutto in Europa.
Vabbè, speriamo anche qua. E, volevo chiedervi, per far capire, abbiamo parlato più volte con appunto gli organizzatori del Franti, che lavoro c'è dietro per organizzare un evento di questo tipo. Un evento come il vostro, che adesso diventa da un giorno più uno, comunque un paio di giorni, perché anche voi avete il pre-show quest'anno. E quanto prima dovete partire con, ad esempio, magari non il momento giusto, i Wolf Mother, quanto prima li hai dovuti confermare?
Settembre.
Adesso, settembre. Un anno prima. Sì, i Jack Panther con...
Qualche mese dopo, ma in linea di massima, entro diciamo la fine dell'anno precedente erano già confermati.
Ok, quindi c'è tutto questo iter, e poi da quante persone c'è bisogno di farsi aiutare, diciamo, prima nelle fasi magari preliminari, voi siete un'associazione, tu magari sicuramente avrai anche voi.
Anche noi.
E poi a quante persone avete bisogno per mettere in piedi tutto quanto, anche nei giorni stessi, insomma, del festival?
Allora, noi come associazione non contiamo numerosissimi membri come membri effettivi, c'è un comitato proprio legato all'associazione, che fondamentalmente coincide con quello che è la band nella quale suono, che sono i Witch Hunter, e abbiamo progressivamente allargato il club a vari amici prima di tutto e poi validissimi collaboratori. E c'è bisogno della presenza di più persone, in quanto per alzare la qualità delle cose che facciamo dobbiamo imparare, lo dico da presidente dell'associazione, dobbiamo imparare a delegare e soprattutto dobbiamo imparare tra i nostri amici collaboratori capire quelle che sono le peculiarità che dentro un'associazione i vari individui hanno. Io ho la fortuna di avere dei collaboratori, ad esempio, che nell'ambito dell'heavy metal europeo, ad esempio un collaboratore che mi ha accompagnato, che è Mario, è un grandissimo, non solo esperto di new wave British heavy metal, ma è addentro a quelle dinamiche da tantissimo tempo, e per me è stata una mano negli anni preziosissima, che ho avuto come all'interno altre individualità che presentano delle peculiarità, delle professionalità importanti. Quindi accentrare a volte non è sempre la via giusta, ok? Monitorare sì, perché quelle che sono le responsabilità che possiamo avere come presidente dell'associazione, ma dobbiamo essere anche bravi a delegare, a creare rete, quindi non solo sul territorio ma anche tra i nostri collaboratori. Penso che sia assolutamente fondamentale, perché accentrare tutto duriamo 3-4 anni e poi ci rompiamo i coglioni.
Sì, ha già detto praticamente tutto lui, condivido al 100%, è importantissimo avere dei ragazzi con delle qualità specifiche per poter delegare, e noi pure siamo, diciamo, nel direttivo 4-5, poi tutto il giro una quindicina di persone che ci danno una mano, se no non si fa. Cioè, un festival da solo, come ha detto lui, puoi durare 1 o 2 anni, poi molli.
E posso dire anche un'ultima cosa, la prima volta che ho notato il Suburbia, ho detto cavoli, qua stanno facendo anche un lavoro di concept grafico, di identità, che dico cavoli, sì. Appunto, a fare una roba a Teramo devi avere qualcosina in più,
sì.
Tu giustamente con l'Intradition hai un festival heavy metal classico, come in Italia non se ne fa più dal Plate Loud probabilmente.
Sì, esattamente. Quindi... infatti l'hai nominato come il Plate Loud, l'Heavy Metal Night, e British Steel, grandi festival italiano che non ce ne sono... ahimè più in Italia.
Ahimè più, e quindi serve qualcosa che dia un'identità. Voi, per me la prima, sì, cosa che mi ha balzato all'occhio è che cacchio, questi stanno facendo un bellissimo sito, delle grafiche pazzesche.
Grazie, grazie. Sì, sì, ci puntiamo, perché appunto essendo un festival non è comunque di nicchia, però non è monogenere. Abbiamo puntato su creare delle grafiche nostre, un'identità visiva che ti fa comunque rimanda già direttamente al nostro festival. Ho la fortuna di avere nel direttivo il ragazzo che si occupa delle grafiche, della comunicazione, che è bravissimo, ringrazio, ciao Lorenzo, però è fondamentale avere collaboratori capaci nel proprio campo per delegare, ragazzi, è importantissimo.
Sì, assolutamente. Parlando proprio di impatto grafico, io ho la fortuna all'interno della nostra organizzazione di lavorare sia con Paolo Girardi, che molti di voi conoscono, che quindi cura parte delle nostre grafiche, sia con Daniele Troiani, che è un eccellente grafico, fotografo e esperto di comunicazione. Quindi queste cose sicuramente non è che aiutano, sono fondamentali per un percorso di questo tipo.
Allora, adesso vi chiedo di riflettere come organizzatori, perché adesso voi vi siete mossi in una dimensione in cui non è più due pizze e una birra e un bed and breakfast per i gruppi che portate. Allora, tu fai il festival a fine agosto e tu a metà settembre. Ci hai detto che a settembre dell'anno scorso hai chiamato i Wolf Mother. Significa che praticamente tu finisci il festival, ti fai una doccia, contate i soldi in cassa e devi pensare a quello dell'anno dopo.
Sì, esatto.
Perché se dici, se magari è andata, non è andata, una sera ha piovuto, uno dell'associazione si sposa, non avete i 2 o 3 mesi di dire ok dai, a Natale ne parliamo, perché perdete gli headliner, perdete i gruppi che nel frattempo sono da un'altra parte.
Infatti vieto a tutti di fare figli e sposarsi.
Perfetto. A questo punto io vi chiedo, ma questa logica non diventa una logica da tritacarne, perché poi ti costringe, e questa roba qua è... La si capisce, a rifarlo l'anno dopo, subito. E se per caso non sei a pieno e non ti è andata benissimo, dici, beh vabbè, ma nei prossimi mesi sistemi i conti. Poi i conti non li sistemi, l'anno dopo diventano più grossi, la terza volta si allaga tutto, quello che era successo al Metal Days, sono falliti. Ed è il motivo per cui i festival adesso ormai mettono i gruppi il primo giorno, in modo che la gente compri già il biglietto durante il festival dell'anno prima. Cioè io ho l'impressione che sta cosa si stia accelerando sempre di più, cioè un treno in corsa che da una parte c'è la passione di dire voglio fare una roba figa, dall'altra c'è un meccanismo che se tu ti fermi, difatti il Bang & Olufsen non ha mai più ripreso a un certo punto, dopo lì c'erano problemi di salute, loro erano anziani, ok. Come vivete sto meccanismo, se per voi esiste insomma?
No, cioè è esattamente così, per quanto riguarda il Suburbia noi è finito il festival, pagati i conti, e facciamo diciamo, un bilancio, una previsione di bilancio, decidiamo una cifra X che possiamo diciamo, accollarci, che nel 90% dei casi non abbiamo al momento, però sappiamo che riusciamo a reperirla e in base a quella cifra scegliamo l'headliner. Poi da lì, piano piano, andando avanti con vendita dei biglietti, ricerca di sponsor, eccetera eccetera, in base a quello che arriva aggiungiamo band per il festival, perché come hai detto tu, purtroppo sì, è una corsa, se prendi una storta è finita, perché ti schianti, se firmi dei gruppi che costano, adesso non voglio fare quello che insomma la parte economica, però le band adesso costano tantissimo, sono aumentati i costi di tutto, degli alberghi, dei voli, delle backline, dell'acqua e della benzina, e quindi la cosa va ponderata con abbastanza serietà.
E dal mio punto di vista questa dinamica è reale, sicuramente, però viene percepita come parte del gioco, nel senso che in questo caso, ripeto, se si ha la determinazione di portare avanti un certo tipo di concetto, fino a quando lo devi portare avanti, purtroppo questa è una delle parti del gioco. Noi addirittura pensiamo, ipotizziamo nell'associazione a band del prossimo anno già adesso, addirittura, chiaramente senza contattarle in maniera diretta,
sì.
Poi ci facciamo una proiezione, diciamo un'idea generale a seconda di quelli che sono i nostri gusti, le nostre decisioni eccetera. Chiaramente finito il festival andiamo ad aggredire quelle che sono fondamentalmente, esatto, le band che vorremmo di più. L'anno scorso siamo riusciti ad annunciare una band già durante il festival e diciamo che è abbastanza dura come dinamica, come la descrivevi, però è anche una dinamica che ti porta tanto, perché apparire pronto già al prossimo anno,
secondo me il bello lì è che fidelizza.
Nei processi di fidelizzazione dei partecipanti è assolutamente qualcosa che viene percepito positivamente, e che mano a mano con questa fidelizzazione costante che c'è nei festival, secondo me validi, perché una volta che uno appassiona e viene in uno dei nostri festival e si trova bene, facilmente viene fidelizzato e torna. Quindi la dinamica centrale, che è la dinamica della prevendita, viene sicuramente aiutato anche da questa dinamica, quindi ci sono due lati della medaglia che vanno entrambi considerati. Ecco.
Esatto.
Bene, e a tal proposito allora vi chiedo non già di dirci quali saranno le band l'anno prossimo dei vostri festival, perché non le sapete, io anche se magari qualche punto, qualche pensiero avete già fatto. E chiedo appunto a Jacopo e a Federico, come, cioè, come fan, ecco, in base anche a quello che organizzano, chi vi piacerebbe un giorno avere sul vostro palco di vagamente raggiungibile? Cioè, non devi vendere tua nonna, la casa in campagna, cioè, una cosa quasi sostenibile.
Guarda, io parlo da, siccome è la passione che alimenta tutto, che la serietà, o che la professionalità, o che l'esperienza, però alla fine è la passione che alimenta tutto. Io personalmente, da iper fan, però prendetemi con le pinze, finisco a parlare, se no mi guardate con gli occhi sbarrati, da iper fan dei Kiss, che per me Kiss sono una religione e non una semplice band, se dovesse tanto tanto crescere il festival, avere una personalità singola, però, come una Gene Simmons band o un Paul Stanley band, sarebbe il sogno irrealizzabile che potrei raggiungere. Ma anche un Bruce Kulick con un Eric Singer, un set anni 80 Kiss, basterebbe anche quello. Cioè avere a che fare con uno di quelle figure in maniera diretta.
Però poi fai un rebranding e lo chiami Martin Sicuro Rock City o no?
Beh, facciamo una Psycho Circus Edition con un tendone da circo, ci sarebbe bene.
Bello, si può fare.
Io vado un po' più basso, i Queens of the Stone Age.
Ma non crede, secondo me, se andiamo a vedere se stanno in tour, se andiamo a vedere i budget, non ti crede che stiamo tanto lontani da quello che ci siamo detti.
No. Vabbè, si può fare. Va bene.
Poi hai detto irrealizzabile, volavamo più basso, quindi ho detto
fattibile.
Però bisogna sempre sognare e cercare di andare avanti, perché se no rimaniamo sempre legati a un orticello, che è vero tenere i piedi per terra e non fare il passo più lungo della gamba, però viaggiare con la mente è importante per questo tipo di attività.
E invogliarli a vedere in Abruzzo, perché tra mare, montagna, cibo, vino, insomma, questa è una cosa che si può sfruttare.
Gene Simmons al mare a Martin Sicuro non sarebbe male.
E avete accennato, allora non si fa altro che parlarne, però è bello chiedere poi a chi gli scontrini e le fatture le fa davvero. E questi costi che crescono di tutto sono veri o no? E quanto impattano? Vi do un aneddoto e così dopo possiamo discutere un po' più. E il Dark Easter Metal Meeting, il festival che fanno a Monaco tutti gli anni, ha pubblicato un post la settimana scorsa, ed è un festival che comunque ha headliner grossi. Io ci ho visto Bloodbath, Paradise Lost, Triptychon, cose del genere. Ha scritto chiaramente che l'anno prossimo, regà, cioè noi con certe agenzie non possiamo più lavorarci perché il prezzo è fisso. Però queste agenzie qua non capiscono che io non è che posso buttare giù il muro del backstage, non ho un campo in cui posso mettere le transenne 25 metri più indietro e fare 500 biglietti. La mia capienza è questa, la faccio sold out tutti gli anni. Se le band chiedono sempre di più, io quelle band lì non posso più prenderle, perché ci sono dei limiti fisici ai costi. Allora, una delle robe che discutiamo spesso al podcast è che qualcuno dice che ci sarà reset, qualcuno dice che non si sa, però sembra che ci stiamo avvicinando a dei limiti fisici. I costi vanno su, però le venue, le capacità di acquisto, quelle non si spostano più di tanto. A voi?
Secondo me l'aumento sta sia dalla parte delle agenzie che delle band. Noi, come il Suburbio, cerchiamo di parlare con le band prima di che parlare con le agenzie. Se poi con l'agenzia, con la band non ci si arriva, perché c'è l'accordo dell'agenzia, avremo l'agenzia, quindi c'è il doppio aumento. Quello che dici tu è verissimo, non so come si può risolvere, a meno che mettiamo la birra a 18 euro a bicchiere, con bicchiere non riutilizzabile.
Con i token,
però i token non rapporto uno a uno.
Esatto, 18 euro la birra, ma il token da 20.
E poi esatto. Che se lo usi nel pre-show non puoi riusarlo nel giorno successivo.
Esattamente. Però tu dici che scoppia la bolla, penso di sì, ma sentendo il presidente di Live Nation, che qualche mese fa ha detto che vanno equiparati i concerti alle finali di NBA, penso che l'obiettivo sia quello, cioè pagare fino a 5-6 mila euro per, ma d'altronde nel panorama pop lo fanno, cioè per vedere Taylor Swift quanto costa un biglietto, quindi la direzione sarà quella.
Dennis, quanto costa il biglietto di Taylor Swift, tu che sei?
Non frequento.
Tanto sicuramente, non lo so, ma tanto.
Troppo.
Dal mio punto di vista l'aumento dei costi è tragicamente reale. Ed è un problema, perché almeno nel nostro festival, parlo a titolo personale, uno dei focus, uno dei, due focus nomino, sono le attenzioni che abbiamo verso le band e le attenzioni verso che abbiamo verso il pubblico, verso i presenti. Quindi noi abbiamo una politica di prezzi popolari, attenzione ai servizi verso le persone, quindi investi su questa cosa, però di contro hai un aumento dei costi a volte irragionevoli dietro. E aggiungerei che i costi che noi sosteniamo anche dal punto di vista di consulenze, di tassazione, eccetera, non sono assolutamente marginali, quindi l'aumento dei costi, i costi che noi sosteniamo non solo sono attribuibili ai prezzi degli aerei, alle agenzie, alle band, eccetera, ma sono attribuibili a tutto l'impianto che c'è, certo, dietro, che sia quello consulenziale, che sia quello legale, che sia quello appunto di tassazione, che sia quello legato alla SIA, eccetera. E secondo me, per ripartire su certi tipi di concerti, è utopico, ma dovrebbero agire in maniera seria su questo, perché delle associazioni appena nate, se non hai esperienza, un po' veramente tanta determinazione, questi aspetti veramente ti quasi fanno passare la voglia di andare avanti, quasi.
Poi il pubblico fa tanto, perché se il pubblico, mi rendo conto che è utopica ancora di più questa cosa, però capisse che spendere 200 euro per vedere gli Iron Maiden che hanno 96 anni, che per l'amore di Dio li amo la follia, bravissimi, tutto, c'è tatuaggi, quello che ti pare, non ha senso, perché tu con quei 200 euro che poi loro vedono solo quel concerto, perché tu dici, ti vedi 200 euro gli Iron Maiden e poi altri 6.000 concerti l'anno di band piccole, il carrozzone va avanti. Invece no, sei un metallaro perché hai visto gli Iron Maiden a San Siro e poi ti suona la band X sotto casa, ma valida, a 5 euro non ci vai. Quindi i locali chiudono, e i locali hanno chiuso, stanno chiudendo e hanno chiuso, e non c'è una domanda, non so. Ah, ok. quindi, però come fai? Cioè, dovresti fare un lavoro culturale, sociale, fa follire.
Va bene, no, allora, Dennis ormai è il poliziotto cattivo del podcast, fa sempre queste domande pesanti che tristiscono le persone, però comunque voi, cioè, c'è due belli esempi di cose che funzionano ed è qui che però vi voglio far cadere. Siete entrambi di Teramo, quindi?
Sì.
Entrambi teramani.
Provincia di Teramo.
Provincia di Teramo, sì. È già comunque tra una distinzione. So che già tra Teramo e Giulianova non si guarda.
No, vabbè, noi mare e collina.
Sono due cose diverse. E sono appena stato appunto in Toscana, dove si odiano tra di loro tutti fortissimo. Voi chi odiate di più? Non sentitevi come se foste in trasferta a Pescara, ma quali sono i peggiori abruzzesi di tutti?
I pisani dell'Abruzzo.
Chi sono i pisani dell'Abruzzo? No. Quelli di Chieti, no, quelli di Pescara, chi sono?
No, io non ho
quelli dell'Aquila, chi ci sarà dell'Aquila? C'è qualcuno dell'Aquila?
No, non odio nessuno, se non una rivalità calcistica, dai.
Calcistica però con?
Calcistica.
Con Pescara.
Con chi? Giulianova.
Con Giulianova.
Però non è odio, cioè però, simpatia.
Parli del 97 però, del 2001. Vabbè, lo so, me lo ricordo.
Giochiamo il 20 settembre.
Guarda, io in Abruzzo non ho rivalità, non odio nessuno. Bravo. Se proprio devo rispondere obbligatoriamente, sì, anche io mi avvicino all'ambito calcistico, ed essendo legato, svalico il Tronto in questo caso, essendo Ascoli, legato alla San Benedettese, dai, ho tantissimi amici Ascoli, però calcisticamente.
Ho tanti amici, ma. Ok, va bene, basta, io direi che per oggi è a posto così.
Grazie.
Grazie. Chiudi
tu?
Ragazzi.
Chiudi tu?
Con cosa? Che devo dire?
Chiudi.
Chiudi. Ciao. Ciao a tutti, a domani.
Ciao, ciao,
ciao.
Festival.